Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, siamo ritornati in sede dopo l'uscita del tour Falla con noi, che ieri ha toccato il Madama Hostel & Bistro di via Benaco 1, nei pressi insomma di quella che sarà l'area interessata dalle Olimpiadi invernali. Grazie a tutti gli ascoltatori che sono venuti a trovarci, che sono anche intervenuti in diretta nelle nostre trasmissioni. Vi ricordo che potete scriverci durante questa puntata al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, una mail a diretta chiocciola popolarenetwork.it, oppure potete scriverci sulla pagina Facebook Cult, di Cult Radio Popolare, o ancora alla mail cult@radiopopolare.it. Saremo sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo, essendo giovedì, Giovanni Chiodi, la sua rubrica di musica lirica e classica. Parliamo di Luci della Rivolta, ritorna questa rassegna molto resistente in partnership con l'Associazione Mutuo Soccorso presso il Centro Sociale Lambretta. Ce ne parleranno Enrico Pittaluga e Filippo Capobianco, che è in scena proprio questa settimana con Cercando Carla, un omaggio a Elio Pagliarani. Mentre Tiziana Ricci ci porta in mostra a Palazzo Reale, inaugura proprio quest'oggi Metafisica, anzi inaugurato ieri, Metafisica, Metafisiche, e ne parleremo in questa nostra prima parte. Tra breve ci collegheremo invece con Beatrice Masini, celebre traduttrice, autrice e curatrice editoriale, per parlare della edizione 2026 di Testo, che si svolge a Firenze, e sono incontri di editoria. Prima però Chet Faker con Can You Swim?
Told me out. try to run away from the things I've said and done. All that I can feel, the things that I run from, and it all falls down. I said it all falls down, and it all falls down.
E dunque, eccoci a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Fra poco la nostra prima ospite ci parlerà di testo, la quinta edizione a Firenze alla Leopolda. Il sottotitolo di questa serie di incontri che sono già in corso è Come si diventa un libro. L'editoria contemporanea si ritrova a Firenze. La struttura di testo è una formula particolare che ripercorre l'itinerario che i libri compiono per arrivare ai lettori. Sono 7 stazioni che scandiscono la filiera dell'editoria. Ci sono ovviamente poi dei temi a seconda delle edizioni, partecipano 165 case editrici, di cui 23 alla loro prima partecipazione oppure al rientro a testo. Ci sono 180 autrici e autori da tutto il mondo e quasi 200 appuntamenti. Il resto ce lo facciamo raccontare da un ospite che è stata molte volte ai nostri microfoni perché appunto è traduttrice, scrittrice, direttrice di divisione di Bompiani e responsabile della stazione La Traduzione all'interno di testo. Beatrice Masini, bentornata a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno, eccoci. Allora. Il tema portante di testo, i numeri li avete già dati e sono dei bellissimi numeri, e in effetti è un programma molto molto fitto con un sacco di sorprese e di opportunità. Dicevo, il tema è estro, che è quasi un anagramma, ovviamente è anche un cappello molto ampio, un arcobaleno di possibilità. L'estro tra l'altro sarà il tema della Lectio di Stefano Bartezzaghi, che è un amico di testo, diciamo, da sempre. Per quello che riguarda appunto il dipanarsi di questa sorta di treno, visto che siamo alla Leopolda, che è un luogo di un magazzino di treni a quanto mai adatto, appunto le varie stazioni che corrispondono alle parti della filiera sono poi coordinate da personalità varie. E forse la cosa più semplice è proprio scegliere un evento, uno significativo per ciascuna di queste stazioni. Si parte col manoscritto, con Luca Briasco, e fra i suoi eventi c'è il punto su Gioventù Cannibale, che compie 30 anni come antologia, anche come movimento, ed è anche l'occasione per chiedersi, con Paolo Repetti che c'era, che cosa succede oggi, se esistono ancora dei movimenti, dei nuclei aggregati in qualche modo letterari, oppure no, e perché, e se no perché. Il tema del risvolto invece è curato da Andrea Gessler, che è riuscito a invitare Jacques Testard, l'editore di Fitzcarraldo, questa casa editrice inglese che si distingue per la massiccia traduzione di autori dall'estero, che è una cosa che non tutti appunto gli editori del resto del mondo fanno con tanto metodo. C'è una casa editrice piccola indipendente che fa al cuore a quello, e ha tradotto Annie Ernaux, Olga Tokarczuk. Vincenzo Latronico, appunto, che parlerà con Testard, è uno dei suoi autori che quest'anno ha conosciuto, insomma, una felice stagione proprio in traduzione con le sue perfezioni. Della traduzione mi occupo io, fra le altre cose si parlerà dei 20 anni di Twilight in Italia, ma anche della nuova traduzione di Narnia, quindi andiamo oltre l'armadio, vediamo che cosa c'è di nuovo in questo capolavoro che ormai è un classico. Il segno invece è la parte curata da Chiara Carpentere e Giovanna Silva, e fra tante cose c'è un incontro con Olimpia Zagnoli sul rapporto fra illustrazione ed editoria. Chiara e Giovanna seguono anche il facimento del giornale di testo che si chiama Testone, che è affidato a un gruppo di volontari e volontarie ragazzi che appunto nei 3 giorni lo producono dall'inizio alla fine, quindi lo scrivono, lo imparano, paginano, lo titolano e poi lo stampano e lo distribuiscono. Sul racconto è Leonardo Luccone a coordinare, e fra le, appunto, le tante proposte c'è un seminario con Paul Preciado, il filosofo, sul tema più di due sessi. La libreria invece al cuore del percorso di Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani, i librai di Todo Modo, che sono poi le anime originarie, diciamo, di testo, curata da Pitti Immagine, insomma un progetto molto fiorentino, molto radicato nella città, ma poi internazionale per respiro. E fra le tante cose c'è una bella tavola rotonda sul mestiere del libraio, e poi loro coordinano anche questa sorta di tour fatto da librai indipendenti che scelgono sette libri dai vari editori, selezionati, proposti dai vari editori, ma la scelta è loro, e accompagnano lettori e lettrici che si aggregano appunto a scoprire questa sorta di piccola catena logicamente organizzata. Si parlerà di come si fa un podcast, e l'ultima sezione, che è quella del lettore, affidata a Riccardo Ventrella, invece è la più giocosa, quindi propone nel tinello buono di testo degli incontri proprio molto informali al tavolo, bevendo Fernet insieme agli autori e alle autrici presenti, e anche un giocone che si intitola Il Fumatia Bazar, in onore di Sanremo, che è negli stessi giorni. Si parla di moda anche, naturalmente, visto che siamo dentro Pitti, e in particolare ci sarà un incontro sulle biografie di personalità come Marras, la signora Marras e una delle signore Fendi, quindi insomma una bella conversazione un po' tecnica, un po' fantasiosa. Ecco, questo è in linea di massima tutto quello che si fa. Ci sono poi
dei focus, no? Beatrice Masini, la interrompo, interrompo un secondo.
I vari editor, diciamo, di case editrici che collaborano con testo si propongono per la selezione e l'incontro con degli aspiranti esordienti, e quindi c'è questo setaccio, questa sorta di servizio che si offre di consulenza per il futuro, così come c'è un panel sugli esordienti, insomma, che sono già stampati, e un altro su autori di secondi libri che sono sempre notoriamente più difficili dei primi.
Come i secondi film e come secondi testi teatrali. Mi interessa però parlare anche degli autori e dei testi importanti che testo celebrerà quest'anno, quali sono stati scelti.
Certo, ma per esempio Richard Yates, Giovanni Gandini, c'è un omaggio al giovane Holden, ce n'è veramente per tutti. E poi ci sono gli ospiti, diciamo, sparsi, che non sono sparsi perché sono tutti piuttosto eccezionali. Dall'estero abbiamo Yasmina Reza, Kader Abdollah, Pérez Reverte, Andrew Miller, Cartarescu, Volodin, e dall'Italia insomma tantissimi, ne cito alcuni soltanto, poi mi spiace perché citare vuol dire anche lasciar fuori, ma insomma Giuseppe Antonelli, Bianca Pizzorno, Daria Bignardi, Michele Mari, Alcide Pierantozzi. Forse mi fermerei qui perché mi sembra che il piatto apparecchiato sia già ricchissimo.
Sì, le chiedo ancora due minuti della nostra conversazione, perché mi piacerebbe parlare del seminario che si farà quest'anno a Testo, che ha un tema particolare.
Allora, seminari ce n'è più di uno.
Testo Officina.
Ah sì, allora, Testo Officina, sì, è quello...
Un po' il Preciado, più di due sessi.
No, quello, ok, sì. Quello appunto, quello d'accordo, appunto è a cura di Luccone, il sottotitolo è Oltre la gabbia del binarismo, sì. E bisogna anche notare che, tra l'altro, siccome poi spesso le vibrazioni si incontrano e si incrociano, c'è anche una strana concomitanza, o strana anche voluta, ma ci sono parecchi altri autori con i loro libri, i loro romanzi, che in qualche modo insistono sullo stesso tema. È appunto un viaggio, anche storico per nella ricostruzione dell'assegnazione dei sessi, ma anche appunto che cosa vuol dire essere non binari oggi, e anche, come dire, farne un progetto di azione politica.
Quindi, infatti, ecco, è per quello quindi, che glielo chiedevo.
Infatti.
Essendo passata un po' in secondo piano in questo momento politico o geopolitico internazionale, certo, questo discorso, certo, no, liquidato, diciamo, dagli estremisti conservatori come qualcosa di secondario, così come l'ambiente, mi interessava molto invece il fatto si concentrasse invece su questo, che è una questione importantissima del contemporaneo.
E non solo, appunto, invece di essere, gli incontri di testo hanno la caratteristica di essere piuttosto veloci, sia per tenere l'attenzione, sia perché siano così più concentrati, ma questo invece insomma è un dibattito largo che dura 3 ore, e quindi ci sarà modo di approfondire il tema, di ascoltare e di riflettere.
Bene, allora noi ringraziamo molto per il suo tempo, le sue parole, Beatrice Masini, ci ha parlato della 5ª edizione di Testo a Firenze alla Leopolda, come si diventa un libro, fino al 1° di marzo. Grazie davvero, a risentirci dal prossimo 27 febbraio. Buongiorno. E allora, ve lo abbiamo anticipato. Questo appuntamento, perché gli incontri, come accade in molte delle rassegne dedicate ai libri, vanno prenotati. Quindi l'ultima cosa che vi dico è come si fa a consultare il programma e successivamente anche a prenotarsi per le cose che vi interessano. Potrebbe essere questa un'occasione per andare a Firenze se non siete di Firenze, ma sappiamo insomma che anche da Firenze ci ascoltano in tanti, quindi testo www.testo.pittimmagine.com, perché come diceva Beatrice Masini, Pittimmagine è il media partner principale di questa iniziativa. Adesso fra poco invece vi parliamo, tornando a Milano, di una mostra. Metafisica, il titolo della mostra che ha aperto la stagione espositiva a Palazzo Reale di Milano, una stagione che si annuncia piuttosto interessante, con bei nomi da Kentridge a Kiefer a Mapplethorpe. Il servizio di Tiziana Ricci.
Davvero bella, una grande mostra, ricca, completa, sorprendente. Si snoda in 3 sedi. 400 opere a Palazzo Reale, tra dipinti, sculture, fotografie, disegni e ancora disegni, macchette e abiti al Museo del Novecento. Poi alle Gallerie d'Italia le fotografie di Berengo Gardin, che ha immortalato lo studio di Morandi. Dal padre della metafisica, De Chirico, il fil rouge della mostra, fino a Savinio, Carrà, De Pisis, Morandi appunto, e poi gli altri che sono stati influenzati dalla metafisica: Sironi, Casorati, Magritte, Max Ernst, ma anche Cunellis, Vezzoli e i fotografi Iodice, Basilico e tanti altri. Gli architetti, Gio Ponti, Frank Gehry, per ognuno di loro, e ne abbiamo citati solo alcuni, uno spazio dedicato alle loro opere, alcune tra le più significative. In mostra abbiamo incontrato il curatore Vincenzo Trione, che è docente e curatore appunto.
È una mostra, diciamo una mostra intanto di città, perché è una mostra costruita come un romanzo articolato in diversi capitoli. Il capitolo principale è a Palazzo Reale, gli altri capitoli sono ospitati al Museo del Novecento, a Gallerie d'Italia e poi dal 6 di febbraio alla Pinacoteca di Brera a Palazzo Citterio. Quindi la mostra ha un cuore che è appunto Palazzo Reale, che racconta per un verso il gruppo, il movimento, il quasi movimento della metafisica.
Quello nato a Ferrara.
Quello nato primi a Ferrara nel 1917, sì. In realtà inventato già da De Chirico nel 10 e poi animato nel 17 da De Chirico insieme con Carrà, con Savino e con De Pisis a Ferrara, il gruppo al cui poi dopo si accosterà anche Giorgio Morandi. Ma la mostra, questa è la metafisica. Poi ci sono le metafisiche, ovvero che viene indicato anche nel titolo della mostra, ovvero gli autori che dagli anni, dalle avanguardie, cioè dal surrealismo fino al concettuale, hanno continuamente ripreso, riattivato, riscritto archetipi e motivi propri dell'immaginario metafisico. E infine ci sono le metafisiche, ovvero gli autori che attivi in altri linguaggi, quindi dall'architettura al design, dalla moda al cinema, dalla fotografia alla musica, hanno continuamente ripreso, realizzato omaggi che dimostrano come la metafisica oggi sia ovunque.
Quali sono gli elementi che hanno caratterizzato poi anche la contemporaneità delle ricerche artistiche?
No, la metafisica è come se avesse offerto un alfabeto, un sillabario fatto di alcune parole ricorrenti, di alcune figure ricorrenti, che siano esse i manichini, che siano esse le ombre senza origine, gli spazi vuoti, sospesi, silenti o le nature morte. Sono quei motivi che ritroviamo in maniera molto costante. Probabilmente il senso di stupore, il senso di straniamento che era proprio della metafisica non c'è più. È come se però quelle iconografie, quegli artifici fossero transitati attraverso il XX e il XXI secolo, diventando patrimonio di tutti.
Quindi li ha influenzati, mantiene un elemento di attualità, di universalità.
L'aspetto piuttosto...
Faccio un esempio magari.
Allora, ne potremmo fare tanti. Diciamo, se nella mostra vi potrei citare come esempi storici un'opera particolarmente rappresentativa e mai esposta di Salvador Dalì in mostra. È un'opera che non era mai stata presentata, nella quale Salvador Dalì fa un evidente omaggio all'enigma dell'oracolo di De Chirico e accompagna questo omaggio con un dettaglio più civile politico, che è la Stella di David, riferendosi alle leggi razziali. Se possiamo andare anche ovviamente molto più avanti, e possiamo citare come altro esempio particolarmente rivelatore un'opera di Ettore Spalletti, invece, che è un tributo esplicito a Giorgio Morandi, nel quale Spalletti è partito dalla riflessione intorno alla luce di Morandi, alla vibrazione della luce di Morandi, e ha collocato davanti a quest'opera, che è una sorta di, ha un colore azzurro polvere, ha collocato un vaso di alabastro molto pesante, che è una sorta di monumentalizzazione delle nature morte morandiane. Oppure Kentridge, in mostra a Palazzo Reale, presente un lavoro di Kentridge che è un omaggio a Morandi, nel quale Kentridge ha, è come se attraverso il disegno e l'animazione avesse dato dinamismo e velocità all'immaginario, alle nature morte morandiane.
E per esempio Gabriele Basilico?
Beh, Basilico, c'è una sezione alla quale tengo particolarmente, che è quella della fotografia, nella quale ho radunato alcuni fotografi da Basilico a Fontana, a Iodice, a Ghirri.
A Berengo anche?
Berengo è presente al Museo della Galleria d'Italia, dove c'è un suo omaggio all'atelier di Giorgio Morandi prima che venisse smantellato nel 1993. Però c'è un immaginario metafisico che ritorna in maniera molto costante nella fotografia italiana, e gli autori che citavo, ripeto, Ghirri, Basilico, Fontana, Iodice, riprendono per un verso il motivo dell'architettura, gli archi è un motivo molto ricorrente, per un altro verso invece proprio il lavoro sulle ombre. Mentre un altro fotografo che mi fa piacere citare, che è Olivo Barbieri, ha realizzato una rivisitazione in chiave ipercontemporanea delle nature morte morandiane, che sono diventate un bar contemporaneo.
Un'ampia mostra nella quale lei ha coinvolto i suoi studenti?
Sì,
questo mi sembra una bella cosa,
sì,
lei è docente anche,
sì,
no?
Sì, sì. Ho coinvolto i miei studenti in Yulm, è stato un lavoro sia, ho coinvolto i ragazzi che collaborano, un gruppo piuttosto ristretto di ragazzi che collaborano con me, dottori di ricerca o assegnisti di ricerca che sono entrati proprio nel mio staff curatoriale e sono gli estensori di larga parte delle schede che introducono le diverse sezioni, e poi ho coinvolto diversi miei studenti della laurea magistrale che nella fase anche di ricerca di materiali mi hanno in qualche modo accompagnato, erano dei gli inviati a Lavana che andavano un po' sul campo a trovare materiali vari. Sicuramente ci sono dei prestiti americani importanti, c'è tra i diversi prestiti, per esempio dei chirichiani, c'è la Matisse Foundation che ha prestato due opere particolarmente rilevanti, c'è i Warhol che vengono dal Museo Warhol di Pittsburgh, che sono degli omaggi importanti a De Chirico, alle Muse Inquietanti, ma davvero la lista è molto molto va. Il Guggenheim ha prestato delle opere significative, e poi non dimentichiamo, ci sono varie istituzioni italiane, musei italiani che hanno collaborato molto attivamente, cioè dai musei milanesi, sicuramente il Museo del Novecento, Brera, ma anche il MART, anche la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, anche la GAMEC di Bergamo.
Di opere 400.
Sono circa 400 opere, non solo quadri, ma ovviamente anche disegni, sculture e altri materiali. Il lavoro è circa un anno e mezzo, però in realtà è un'idea di mostra che avevo nella testa da un po' di anni.
E allora questo era il servizio sulla mostra Metafisica Metafisiche, che ha aperto la stagione espositiva Palazzo Reale di Milano, stagione che, come Tiziana Ricci, che ha curato il servizio, ci segnala, è caratterizzata da nomi significativi, da Kentridge a Kiefer a Mapplethorpe. Adesso c'è la pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
It's in the sweet things that you say, it's in the sweet things that you do, and I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song, I sing it in the softest tone. These words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face, blue light and love and a warm embrace. Just for you, I would swim across 1,000 seas, just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song, and just for you, I'd dance my rain dance all night long, just for you.
Bentornate, bentornati Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30, fino alle notizie delle 12.30. E adesso parliamo di una rassegna che fortunatamente ritorna, perché è proprio una buona idea. Ne parliamo con i nostri prossimi due ospiti, che sono tra l'altro insomma ospiti che ritornano qui, che abbiamo già avuto in diretta tante volte per diverse circostanze ed occasioni. Parliamo di Luci della Rivolta 2026, rassegna teatrale che trova spazio presso l'Associazione Mutuo Soccorso, Centro Sociale Autogestito Lambretta di Via Rizzoli a Milano. E ci sono tanti spettacoli, appuntamenti. Quello imminente è con un bello spettacolo che è anche un omaggio a Delio Pagliarani, Cercando Carla, di e con Filippo Capobianco. Allora, siamo collegati con Filippo Capobianco e con Enrico Pittaluga, che con la compagnia Generazione Disagio è uno dei curatori della rassegna e sarà a sua volta in scena più avanti con un altro titolo. Buongiorno entrambi, ciao!
Buongiorno a tutte le persone che ci stanno sentendo.
Bene, allora dicevo, Luci della Rivolta è una rassegna che ha un suo ben preciso senso e orientamento, e ci fa molto piacere che anche quest'anno siate riusciti ad organizzarla. Enrico, vuoi sintetizzarlo?
Sì, volentieri. Allora, sì, Luci della Rivolta è una rassegna appunto auto-organizzata e gratuita, lo dico subito per i fruitori e le fruitrici, al Centro Sociale Lambretta e Mutuo Soccorso Milano APS, appunto in via Rizzoli, a Crescenzago sulla Metro Verde, per chi volesse venire stasera o ai prossimi appuntamenti. È una rassegna in cui vanno in scena spettacoli di professionisti. Lo dico non perché abbia niente contro le rassegne di emergenti, ma perché sono due cose differenti in spazi e momenti differenti, quindi sono spettacoli veri e propri di attori e attrici, di compagnie, di performer che lo fanno, diciamo, in maniera professionale e seria, che hanno piacere a offrire uno spettacolo gratuitamente con un rimborso spese ridicolo, giusto per non andarci sotto, uno spettacolo alle persone del quartiere e ai frequentatori degli spazi sociali, per un motivo ben preciso, perché si pensa che il teatro e gli spazi sociali abbiano molto da condividere. Il teatro e la performance non sono solo una forma d'arte, ma anche una pratica dell'incontro e della riflessione collettiva, da cui dovrebbe scaturire una comunità, una collettività, e che ultimamente purtroppo spesso è definita da una differenziazione di censo, di classe sociale, spesso molto forte, nel senso che se ci sono, è vero, nei teatri ufficiali, nei circuiti ufficiali, le riduzioni per gli studenti e per i ragazzi, poi una volta superata la soglia delle riduzioni dell'età, alle persone come noi che fanno parte di una classe medio-bassa con uno stipendio normale è molto difficile frequentare teatri spesso, perché magari i biglietti sono sui 30 euro nei circuiti ufficiali se uno non ha modo di avere le riduzioni, e quindi avere uno spettacolo al mese gratuito offerto in uno spazio in cui si accede liberamente, in cui anche la gestione è affidata a volontari, a ragazze e ragazzi che credono nel progetto e che quindi nessuno viene pagato, non c'è scopo di lucro, si può anche mangiare un piatto, bere qualcosa restando sotto i 10 euro di spesa, quindi è davvero trasversale la frequentazione, e offrire un prodotto culturale artistico alto ci sembrava una missione benefica da fare al quartiere dove viviamo e che frequentiamo, e soprattutto in uno spazio che ci dà molto da fare per la città, per i senza tetto, per le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, con eventi, presentazioni, con partecipazioni, ecco, sono giovani che lottano per un mondo migliore che noi ci sentiamo di supportare in ogni modo, ecco.
Beh, del resto i centri sociali questo sono, lo ripetiamo a coloro che invece continuano a sgomberarli pensando che siano luoghi pericolosi, c'è un discorso molto lungo da fare su tutto quello che sta succedendo in questi anni e in questi mesi a proposito degli spazi sociali. Il discorso della cultura accessibile a chi non ha i soldi per pagarsi quella che costa tanto è un discorso che per noi è importantissimo, anche per noi a Radio Popolare Centrale, insomma tutto quello che cerchiamo di fare anche nel nostro auditorium, come sapete, è sempre assolutamente grazie a tutti coloro che, appunto, come tu raccontavi, con noi collaborano come con voi è a disposizione di tutti e di tutte. Quindi questa era una premessa fondamentale a Luci della Rivolta, che ha già declinato alcuni titoli. Il prossimo è proprio quest'oggi, giusto?
Esattamente, il prossimo è quest'oggi, è stasera, è Cercando Carla di Filippo Capobianco, che è collegato, quindi poi lascerei parlare lui di questo spettacolo, ecco.
Filippo, buongiorno, benvenuto, bentornato.
Buongiorno Ira, buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, Cercando Carla, insomma, un bel lavoro, Pagliarani, raccontaci.
Appunto, ispirato alla ragazza Carla di Elio Pagliarani, che è un poema degli anni 60 che spero che qualche ascoltatore o ascoltatrice conosca. Noi ci siamo innamorati del testo e abbiamo provato a declinarlo in una nuova forma contemporanea, prendendo dal linguaggio che è un po' il linguaggio che caratterizza questo collettivo che si è creato per creare questo spettacolo e che in scena, oltre a me, è Martina Lauretta, Gabriele Ratano e Daniele Rossi. E il linguaggio è quello della poetry slam, della poesia performativa, e il tentativo è quello di raccontare la stessa parabola che in qualche modo racconta la ragazza Carla di Pagliarani, ma all'oggi. Quindi la storia segue una ragazza di 17 anni, nata e cresciuta nel quartiere di Corvetto, dove abbiamo sviluppato lo spettacolo in residenza quest'estate grazie al progetto Indagine Milano. È una ragazza che parte da Corvetto e si sposta verso il centro della città per fare un PCTO, un'alternanza scuola-lavoro. E quindi attraverso i suoi occhi noi vediamo la Milano di oggi, con tutte le sue contraddizioni, le sue bellezze sfavillanti e le sue tragedie quotidiane ad ogni passo.
E quindi in realtà questo spettacolo ha richiesto ovviamente anche un lavoro attento di adattamento e di drammaturgia. Ce ne vuoi parlare?
Sì, il lavoro si è svolto su due filoni. Da una parte lo studio del testo di Pagliarani, che già di per sé ha veramente una spina dorsale drammaturgica eccezionale nella divisione in atti e nella capacità di raccontare una storia passando per scene piccole, brevi, quotidiane, attraversando tanti personaggi che compongono questa grande appunto drammaturgia cittadina, e dall'altra parte il lavoro nel quartiere di Corvetto. Quindi quest'estate abbiamo fatto laboratori, abbiamo fatto incontri, abbiamo raccolto testimonianze, perché volevamo provare a capire che parole arrivassero da un quartiere che viene chiamato periferia e che porta un'istanza di marginalità che noi conosciamo, ma è centrale nella vita di Milano. Le parole veramente sono arrivate da ovunque, sono arrivate dalle persone che abbiamo conosciuto, dalle realtà che abbiamo intercettato, dai muri che non so se avete passeggiato a Corvetto negli ultimi tempi, ma parlano e sono come una grande poesia collettiva sui muri della città. E noi abbiamo provato a tradurre tutto questo in un testo di 60 minuti, in un poema corale a quattro corpi, a quattro voci, e insomma abbiamo fatto anche un grande esperimento che speriamo possa piacere.
Bene, allora ricordiamo i dettagli dell'appuntamento di stasera.
Allora, ci vedi. Vai tu, dico che non lo so.
Vai tu. Stasera lo spettacolo sarà alle ore 21, l'inizio dello spettacolo, ma prima lo spazio sarà già aperto, si può venire a fare un aperitivo, una cena, bere un bicchiere già dalle 8, e ci sono appunto formule per tutti, per tutte le tasche e per tutti gli stomaci, nel senso che si offre anche un cibo che sia compatibile con chi ha scelto di essere vegano, di non consumare carne, e si può bere alcolico, non alcolico. Può ascoltare un po' di musica di sottofondo e poi inizia lo spettacolo alle 21. E ricordo che le attività, appunto, e le eventuali donazioni e le offerte che vengono lasciate servono a mandare avanti tantissime attività, come Comida Sociale, che ridistribuisce gli invenduti della grande distribuzione e li cucina e li consegna sia a Drago Verde, che appunto assiste i senza tetto, le persone senza fissa dimora, oppure alle famiglie bisognose, e i progetti di zona 2 e zona 3 che distribuiscono pacchi alimentari alle famiglie, e insomma mandare avanti tutto quello che è faticosamente l'attività di un centro sociale, di uno spazio di mutuo soccorso, come appunto dibattiti, presentazioni di libri, attività politiche, azioni anche di piazza, insomma tutto quello che c'è bisogno di mandare avanti per costruire una partecipazione dal basso a una cittadinanza attiva. Ecco.
Ecco, Enrico, vogliamo raccontare anche l'ultimo appuntamento, quello con Art?
Ma sì, ben volentieri. Il mese prossimo tendiamo a fare l'appuntamento l'ultimo giovedì del mese, quindi il prossimo sarà giovedì 26 febbraio, sarò in scena anch'io insieme ai miei colleghi di Generazione Disagio e porteremo Art, una commedia francese di Yasmina Reza, un testo tradotto in tutte le lingue del mondo, vincitore di numerosissimi premi, che è una commedia crudele e tagliente sull'amicizia e su cosa succede se da un piccolo caso, l'acquisto di un quadro, tre amici, dopo un'amicizia di 15 anni, cominciano a dirsi tutto quello che non si sono mai detti e quello che pensano davvero delle altre persone, e fa riflettere sul nostro bisogno di affetto e sull'ipocrisia che a volte regola i comportamenti di un rapporto polite e borghese, e anche su appunto il bisogno di riconoscersi negli altri e di essere visti da fuori quando a volte non si vede nulla se non la superficie, come un quadro bianco di arte contemporanea che apparentemente sembra non rappresentare nulla, ma proprio per questo può rappresentare tutto.
Benissimo, grazie a entrambi, grazie a Enrico Pittaluga e a Filippo Capobianco, Luci della Rivolta, Centro Sociale Autogestito Lambretta, grazie davvero, a presto, buona rassegna.
Grazie,
ciao.
A te, Ira, buona se giornata. Posso vorrei ringraziare anche Paola Galassi e Yedzi Ganò di Praxis e di Kabob Orchestra che coorganizzano la rassegna.
Certo, naturalmente.
Ti ringrazio anch'io.
Ciao, a presto, ciao ciao.
Buona giornata,
ciao,
grazie,
buona giornata, grazie, grazie.
Lasciamo Brother Wallace con Who's That? un brano molto recente che abbiamo ascoltato, che ci riporta in un ambito rock blues che omaggia le tradizioni, perché è arrivato il momento della nostra rubrica di musica lirica e talvolta anche classica a cura di Giovanni Chiodi. Una delle cose belle delle prossime Olimpiadi, di cui tanto abbiamo parlato ieri a partire dal Madama Hostel, e anche delle criticità, delle cose che forse insomma non sono così scintillanti e perfette, delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina, in una puntata speciale delle nostre uscite mensili del Tour Falla con noi, eravamo proprio a un passo dalla zona dove si svolgeranno molti degli eventi olimpici milanesi, è il fatto che ci sarà anche Cecilia Bartoli nella cerimonia d'apertura, vero Giovanni Chiodi?
L'aspettiamo tutti.
Sì, quella è una delle cose buone, diciamo. Sì, ecco.
È una delle cose buone, vabbè, insieme a Micheletto, sempre c'è anche Micheletto in giro. Allora Ira, è stata una settimana ricchissima, nella quale si sono susseguiti nell'ordine la nuova produzione di Don Giovanni di Piacenza, in comproduzione con Modena, quindi la rivedremo, l'Orfeo d'Euridice di Parma, inaugurazione di stagione con il ritorno all'opera lirica della grande regista e fotografa iraniana Shirin Neshat, il concerto di canto di Juan Diego Florez alla Scala, e ci sarebbe stato spazio anche per altre opere, per la seconda opera ad esempio della stagione della Fenice di Venezia, Simon Boccanegra, in scena fino al 14 febbraio. Allora in questo giro ovviamente ho preso la bronchite, ma nessuno mi fermerà. Però non avevo nulla quando ho visto queste cose bellissime di cui adesso rapidamente vi parlo. Insomma, ho detto più volte, come sapete, che il territorio emiliano, o se volete lombardo emiliano, pullula di iniziative operistiche di altissimo livello, e la settimana appena trascorsa l'ho ampiamente confermato. Due grandi spettacoli, sia il Don Giovanni sia Orfeo ed Euridice, pur realizzati con tecniche diverse. Inizio col Don Giovanni di Parma, che è basato su un cast molto solido e una concertazione molto interessante del giovane Enrico Pagano, che ha al suo perno, nella regia molto teatrale e dinamica di Andrea Bernard, che ha raccontato la storia di Don Giovanni in maniera nuova, partendo da un flashback che si vede durante l'ouverture di Giovanni bambino. È nello stadio infantile, infatti, che si forma la particolare natura di Don Giovanni, che è quella di un uomo irrisolto, che non è cresciuto, che perciò non riesce a instaurare alcuna vera relazione con il prossimo, né con il prossimo né con le donne. È infatti un collezionista di donne, non perché sia veramente libero, ma perché non riesce a relazionarsi con gli altri. Inoltre, le donne che incontra in questa produzione, in questa storia, sono l'una diversa dall'altra, perché incarnano forme diverse di amore. Anna è l'amore erotico occasionale, bravissima Claudia Pavone; Zerlina l'amore erotico in una relazione stabile, come la disegna Desiree Giove, Zerlina mi è piaciuta molto, una donna determinata e non una pupattola; ed Elvira, la stupenda Carmela Remigio, è una vera sorpresa, perché rappresenta l'amore di una donna più matura, che non è altri che la madre di Giovanni, morbosa, possessiva, imperiosa, che lo ama e lo vuol proteggere ad ogni costo. Spazio scenico molto semplice, una piattaforma linea rialzata, una parete sulla destra con varie porte. In questo spazio succedono tantissime cose, perché la regia è veramente un susseguirsi concatenato di eventi di cui Andrea Berna non perde mai il controllo. La maggiore caratterizzazione psicologica, che ho cercato di raccontarvi, da un carattere nuovo e più profondo anche agli altri personaggi, ad esempio Don Ottavio, un eccellente Marco Ciaponi, la cui iniziale timidezza rispetto ai prorompenti impulsi erotici di Anna via via si stempera. Quindi sesso, amore vero, difficoltà di comunicazioni tra esseri umani. Il Don Giovanni eterno bambino in questa produzione, Marcus Werba, che è un grande attore, altrettanto grande fraseggiatore, adunza di una voce che si è fatta più secca. Leporello, mi fa piacere dirlo, è il giovane Tommaso Barea, che non solo sa tenere le scene ma canta e fraseggia con voce robusta e timbrata. La concertazione di Enrico Pagano, come vi ho detto prima, a me è piaciuta, è molto ardita naturalmente per i tempi più lenti, compensati però da una miria di dettagli che me lo fanno appunto apprezzare. Si è preso, diciamo così, i suoi rischi. È uno degli spettacoli più riusciti di Andrea Bernard, è una delle letture mozartiane più complessi degli ultimi anni. Si potrà assistere nuovamente al Don Giovanni a breve nelle repliche che vi saranno a Modena. Adesso in pochi minuti dovrei raccontarvi quest'altra meraviglia, perché anche al Teatro Regio di Parma non hanno scherzato e senza esitazioni definisco questa inaugurazione di stagione un evento, perché riportare un artista come Shirin Neshat all'Opera Lirica è stata una mossa molto felice, premiata da una regia originale ed emozionante. Pensate che da esperta fotografa ha usato le proiezioni benissimo, ma in modo nuovo, intanto per la bellezza artistica in sé dei fotogrammi e dei filmati, in un bianco e nero veramente da premio, illuminati da luci perfette, e poi non solo per la bellezza visiva in sé, ma per la profondità della regia, ed è alla sua seconda regia, che racconta la storia vera umana di una crisi di coppia e di uno stato di perdita, cioè due giovani, Orfeo dice, che si sono allontanati dopo la morte del figlio e non sono riusciti a colmare questo buco nero, al punto che Euridice si getta dalla finestra, si suicida. Viaggia agli inferi per riprenderla, tuttavia non riuscirà a colmare la distanza tra i due. La coppia ritorna a casa ma continua a non comunicare. Produzione assolutamente geniale anche sotto il profilo della recitazione di tutti e in particolare del protagonista, che è Carlo Vistoli. Straordinario e impressionante, perfetto sotto tutti i punti di vista. La regista ha fatto poi svolgere tutta l'azione all'interno di una casa divisa in stanze e quindi ha trovato una soluzione innovativa anche per gli inferi. Complimenti vivissimi, perché è riuscita a porsi al vertice della classifica che finora era occupata ira niente meno che dalla messa in scena di Damiano Micheletto. Gran colpo di teatro, direzione di Fabio Bondi, che fa un Orfeo Euridice molto cupo, con tempi lenti ma articolati, una scelta, diciamo così, che si può rispettare nei confronti di direzioni piriose e leggere. Eccellente Euridice Maria Pivitale ed eccezionale La prova del coro. Insomma, uno spettacolo entusiasmante che ti tiene in tensione fino alla fine e per me da premio. Lo si potrà rivedere anche questo, grazie al cielo, a Reggio Emilia, e poi ne fanno una ripresa video che metteranno su YouTube, e quindi a questo punto lo potremo veramente gustare tutti. Infine, una nota più leggera, il concerto di Juan Diego Flores alla Scala, gran bel programma, suonato dal bravissimo Vincenzo Scalera, bel canto, repertorio francese tra perle rare è conosciuto, il primo Verdi, e ovviamente il grande repertorio sudamericano e napoletano. Ha spopolato nei 7 bis con arie da baule come quella dei 9 do e una chicca, Ite Vurria Vasà. Stupendo. Pubblico impazzito, Flores si è confermato il fuori classe che è. Pensate che è entrato da par suo nel 30° anno del suo debutto alla Scala.
E insomma, quando le voci sono veramente, no, sopra la media, poi succedono queste cose che insomma durano
le voci
anche...
e questi artisti incredibili, questi due registi e questa Shirin Neshat, che aveva fatto, sai, la sua prima opera è stata l'Aida, sì, con Riccardo Muti a Salisburgo, ma non mi aveva impressionato per niente. Mm-mm. Ma questo, cioè, questo è veramente incredibile.
Ascolta, diciamo negli ultimi 2 minuti, minuto e mezzo che abbiamo, cos'è un'aria da baule?
Un'aria da baule è un'aria che un cantante, che fa parte del repertorio di un cantante e che lui quindi apre questo forziere, questo baule, e tira fuori nei suoi concerti. L'aria di Pavarotti, l'aria di baule di Pavarotti, come sapete, era ad esempio Nessun Dorma. Cioè, quella è proprio la tipica aria di baule di Luciano,
che la tirava fuori in tutte le occasioni, insomma, anche separatamente da un'opera, dall'opera a cui apparteneva, che poi è.
Però le arie di baule, da baule sono tante, non è una sola, sono 1, 2, 3, 4, quella della Callas era Castadiva, ovviamente, e anche Florez ha le sue. Ad esempio l'aria delle nove do è quella che fa capire al pubblico: io ho ancora l'estensione per arrivare ai do, la mia voce si è mantenuta leggera, si è mantenuta ancora fresca, e invece ovviamente l'età ovviamente si sente. Però insomma ho avuto la fortuna di sentire grandi artisti questa settimana, tutti insieme, e tante cose si perdono perché ovviamente non si riesce a stare
essere
dietro
dappertutto. Allora, caro Giovanni Chiodi, con la bronchite, insomma, adesso stai un po' meglio?
Non mi ferma.
Stai un po' meglio?
Non mi fermo.
Curati,
un po' meglio, un po' meglio. La voce vedi che è uscita,
Dai, Giovanni indistruttibile. Grazie ancora,
grazie.
Ci risentiamo, mi raccomando, riguardati, che ci servi, insomma, così, insomma, in buona salute.
Efficiente,
grazie.
Efficiente.
Un abbraccio, ciao. E allora, grazie al nostro Giovanni Chiodi, così abbiamo anche chiarito cos'è un'aria da baule, una espressione che io trovo veramente molto divertente nel lessico operistico. E adesso la nostra sigla, perché sono arrivate quasi le 12.30 per le notizie di Radio Popolare. Noi ritorniamo domani per l'ultima puntata della settimana di Cult, sempre alle 11.30. Ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Tut, da, tut, da, tut, da, tut, da, tut.